Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Siamo al consueto appuntamento del venerdì con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono e Roberto Fortunato in regia in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105 chiamate il numero verde 800 208802 oppure inviate un sms al 335 12 43 317. E prima di iniziare vi ricordo che tutte le puntate di effetti collaterali si trovano sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Nel mese di ottobre è stato impiantato per la prima volta al Gemelli un cuore artificiale in un paziente di 64 anni con grave patologia cardiaca. Il decorso post-operatorio è stato lungo, ma ora il paziente sta bene ed è tornato alla sua vita normale. Si tratta del primo intervento di un progetto più ampio di cui ci parla il professor Massimo Massetti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Massetti, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti voi, auguri.
Auguri a lei. Professore, prima di parlare dell'intervento, qual è la situazione in Italia per quanto riguarda le patologie cardiache gravi, quelle per le quali sarebbe necessario un trapianto?
Allora, in effetti è un problema di grande attualità perché l'insufficienza cardiaca, che è questa malattia che segna l'epilogo di molte malattie cardiache come per esempio l'infarto, patologie valvolari o anche malattie del muscolo cardiaco sono sempre in crescita. Si calcola che circa 170.000 nuovi casi di insufficienza cardiaca ogni anno segnano questo panorama e di questi una parte entrano in una fase molto grave della malattia e in questa situazione i farmaci e i trattamenti convenzionali non rappresentano una soluzione. Quindi ci sono solo due soluzioni, uno è il trapianto che però è riservato solo a una parte minore di questa popolazione e per la restante parte la sola possibilità è quella di ricorrere a queste nuove terapie che fanno uso di queste tecnologie che sono denominati dispositivi meccanici di supporto di circolo o cuori artificiali.
Ma non ci sono cuori disponibili per soddisfare questa richiesta, ovviamente?
Allora, il problema dei trapianti è abbastanza complesso. Bisogna dire che il programma trapianti in Italia è un programma che è organizzato in maniera eccellente. E devo dire che per aver vissuto 20 anni in Francia, l'Italia si posiziona veramente tra i primi posti in Europa per la gestione del programma trapiantologico. Il problema è che i trapianti vivono una crisi in questo periodo in tutto il mondo e soprattutto anche in Europa e non è soltanto legato a una crisi della donazione. Bisogna sapere che oggi il donatore medio di organo è un paziente che è sempre più anziano, quindi anche la qualità degli organi è più scaduta e di conseguenza la frequenza con cui si possono realizzare i trapianti è molto minore che nel passato. Si calcoli che normalmente i trapianti di cuore in Italia erano circa 300 all'anno, quest'anno per la prima volta sono scesi intorno ai 250, quindi diciamo a fronte di una diminuzione dei trapianti e un aumento del numero dei candidati esiste questa problematica crescente in Italia.
Professore, ma se anche ci fossero abbastanza cuori disponibili, non tutti gli affetti da scompensi cardiaci gravi ne avrebbero diritto, giusto?
Esatto, perché il paziente che ha accesso a un programma di trapianto è un paziente che innanzitutto ha un'età al di sotto dei 65 anni e poi che presenta delle condizioni di trapiantabilità, cioè di funzione degli altri organi corretta e compatibile con un trapianto d'organo. Quindi questo costituisce veramente una minoranza dei pazienti che sono affetti da insufficienza cardiaca grave. Ecco perché il trapianto da solo non può rappresentare una soluzione.
Veniamo al cuore artificiale. Che tipo di apparecchiatura è e come funziona?
Allora, questo dispositivo che noi abbiamo impiantato per la prima volta al Gemelli fa parte di una famiglia di dispositivi di cuori artificiali che si chiamano LVAD, cioè sono delle microturbine, in pratica delle pompe rotative che derivano dall'ingegneria aerospaziale e che vengono inseriti nella parte sinistra del cuore, cioè nel ventricolo sinistro, in contatto o all'interno, e che pompano il sangue dal cuore verso le arterie attraverso un condotto arterioso, quindi sostituiscono parzialmente o totalmente il cuore sinistro. Non si tratta di cuori artificiali totali, si tratta di dispositivi che sono posizionati o all'interno della parte sinistra del cuore o vicino, e che aiutano in parte o totalmente a far funzionare questa parte del cuore.
E quanto dura la batteria che lo fa funzionare?
Allora, queste sono appunto delle microturbine che sono nient'altro che delle pompe elettromagnetiche alimentate da un'energia elettrica. Questa energia viene portata fino alla turbina attraverso dei cavi elettrici che sono, diciamo, tunnelizzati, sono all'interno del corpo e escono attraverso una presa che si collega a una batteria esterna. La batteria esterna è della grandezza di poco più che due, diciamo, apparecchi cellulari messi insieme, durano circa 6, 8, 10 ore a seconda dell'intensità del consumo e permettono quindi una vita normale durante il giorno. Poi la sera, quando il paziente va a dormire, si collega a una batteria un po' più ingombrante. Comunque questi dispositivi sono veramente compatibili con una vita normale. Il paziente si muove, cammina, va in bicicletta, addirittura può andare in piscina e fare il bagno.
Ci può spiegare un po' con parole semplici questo collegamento che c'è fra questa apparecchiatura e la testa del paziente?
Esatto, allora in particolare questo dispositivo che fa parte della famiglia di LVAD si chiama Jarvik 2000 e ha la particolarità di avere questa connessione, questo spinotto che collega la batteria esterna al cavo interno del cuore artificiale, posizionato a livello della testa dietro l'orecchio. Allora, questa è una particolarità perché un tallone di Achille di questi dispositivi è stata nel passato il rischio di infezione proprio a livello del passaggio, a livello dello spinotto tra l'esterno e l'interno del corpo umano. Ebbene, questo spinotto in questo dispositivo è posizionato proprio dietro l'orecchio, laddove la cute, cioè i tessuti, sono molto vascolarizzati e quindi si difendono molto dalle infezioni. Quindi è uno spinotto che è assolutamente posizionato in una zona che è quasi invisibile, che è compatibile anche con tutte le posizioni, anche quando il paziente va a dormire, ed è quindi relativamente immune dal rischio di infezioni che era stato un po' il tallone di Achille di questi dispositivi meccanici.
Ma quindi è il paziente stesso che dà l'impulso elettrico, per così dire?
Allora, insieme alla batteria esiste un controllore che in pratica è una rotellina con diverse velocità che il paziente sceglie lui stesso, nel senso che quando fa uno sforzo particolare, per esempio che solleva dei pesi o fa una corsa, allora aumenta la velocità della turbina in maniera tale che il sangue scorra più velocemente nelle arterie, quindi perfonda meglio gli organi, e invece quando si riposa oppure dorme lo mette al minimo perché le esigenze, diciamo, il consumo metabolico è ridotto. Questo è un sistema molto semplice, non esiste elettronica in questi dispositivi proprio per evitare le panne tecniche, e tra l'altro questi dispositivi sono molto affidabili, tant'è che non si è mai registrato una disfunzione, diciamo, del meccanismo che regola il funzionamento di questi cuori.
E l'apparecchiatura subisce un'usura, nel senso è possibile che nel corso degli anni si debba cambiare e subire un altro intervento?
Allora, in teoria questi dispositivi sono fatti per durare per più di 10 anni. Non ho detto all'inizio che questi dispositivi vengono messi in due casi. Il primo caso è appunto nei pazienti che hanno accesso a un programma di trapianto e quindi che è messo a ponte per aspettare il trapianto. Nell'altro caso, come nel caso del nostro paziente, è invece messo posizionato come cura della malattia, quindi definitivamente. Questi dispositivi hanno una leggera usura, tant'è che l'elica che fa girare il sangue all'interno della turbina gira a una velocità tra gli 8 e i 12.000 giri al minuto, quindi sono soggetti ad usura. Però i materiali con cui sono costruiti questi cuori artificiali sono molto sofisticati e sono fatti per durare almeno 10 anni. Le dico per esempio che il primo paziente che noi abbiamo impiantato in Francia, perché ho lavorato 20 anni in quel paese, è stato impiantato nel dicembre 2005 e ha appena compiuto 7 anni di durata senza alcun problema. Quindi in teoria si possono cambiare, anche se in pratica questi pazienti probabilmente non andranno incontro a questa problematica.
E quanto dura un intervento di questo tipo?
Un intervento di cardiochirurgia abbastanza complesso, anche se in alcuni casi si può realizzare senza l'ausilio della circolazione extracorporea, quindi un intervento un po' più leggero, comunque è un intervento che dura dalle 4 a 5 ore e necessita di una grande preparazione, soprattutto nella gestione del preoperatorio e del postoperatorio, e questo implica la collaborazione multidisciplinare di tutta un'equipe che comprende cardiologi, cardioanestesisti, rianimatori, cardiochirurghi, geriatri, quindi un'equipe che si ritrova soltanto in grossi dipartimenti come il nostro, dove esistono tutte le competenze rappresentate.
Vorrei ricordare fra l'altro che l'intervento è stato eseguito grazie alla collaborazione dell'equipe del professor Filippo Crea, direttore del Dipartimento di Medicina Cardiovascolare dell'Unità Coronarica del Gemelli, che noi conosciamo bene perché è stato ospite di questa trasmissione tantissime volte. Professor Massetti, qual è la qualità della vita del portatore di cuore artificiale?
Questi dispositivi sono particolarmente studiati per dare non soltanto un'efficacia sul piano emodinamico, ma anche sul piano della qualità di vita. Questi pazienti, grazie alla miniaturizzazione di questo dispositivo e delle batterie, possono fare una vita normale. Come dicevo, possono lavorare, possono fare turismo, viaggiare, camminare, andare in bicicletta, addirittura fare il bagno in piscina. Quindi questo dimostra che da un po' di tempo abbiamo in questo ambito passato il limite dell'efficacia del dispositivo e andiamo verso veramente un'attenzione sulla qualità della vita dei pazienti.
Professore, escludendo i costi della sala operatoria e tutto ciò che riguarda il puro intervento, quanto costa un cuore artificiale, proprio l'apparecchiatura?
Purtroppo questo è un problema perché sono dispositivi molto costosi, in genere tra i 80 e i 100.000 euro soltanto il costo del dispositivo, poi ci sono appunto tutti gli altri costi connessi all'impianto, e purtroppo c'è da dire anche che questi costi non sono rimborsati dal sistema sanitario, quindi sono a carico delle strutture ospedaliere che decidono di investire, di aprire questi programmi di cura dell'insufficienza cardiaca grave. E devo dire a questo proposito che la nostra istituzione, il Policlinico Gemelli, ha investito, nonostante il periodo di grande crisi che sta attraversando, e questo dobbiamo dare merito a chi ci governa, che di fronte a queste esigenze non esita a investire grosse cifre in questi programmi.
Infatti, professore, due settimane fa abbiamo parlato proprio con il direttore del Gemelli, il dottor Maurizio Guizzardi, proprio della situazione economica del Gemelli, dei tagli, della revisione pubblica, dei crediti che il Policlinico vanta nei confronti della Regione e del piano messo in campo per ridurre le spese e ottimizzare le risorse. In questo contesto, quindi, l'impianto di un cuore artificiale con questo costo, il suo alto costo a carico dell'ospedale, va in controtendenza?
Certo, però questo dimostra ancora una volta la vocazione di questa grande istituzione che mette in primo piano la salute dei pazienti e anche la vocazione che è quella universitaria, quindi dove si ritrova non soltanto l'aspetto assistenziale ma anche quello della didattica e della ricerca. In tutto questo l'approccio economico di austerità che deve essere fatto in questo periodo, perché tutta la sanità è in crisi, deve però anche confrontarsi con quella che è la necessità e la vocazione di una struttura di questo genere e soprattutto al servizio dei pazienti, e questo credo che lo sta esercitando assolutamente in maniera evidente.
Professore, avete intenzione di operare di nuovo in questo senso? Avete già in programma un altro intervento di questo tipo?
Questo primo intervento in effetti ha segnato l'inizio di un programma molto ambizioso che, come lei ricordava, è un programma multidisciplinare che si realizza grazie alla forte collaborazione con l'equipe del professor Crea, ed è un programma che è destinato a svilupparsi nel futuro. Non esistono solo gli impianti di cuore artificiali, c'è una gestione del paziente grave affetto da insufficienza cardiaca che fa ricorrere ad altri anche dispositivi, ad altre cure, quindi è un programma intero che sta partendo e che si sviluppa in maniera trasversale non solo all'interno del Dipartimento, ma direi a livello di tutto il Policlinico e diciamo nei prossimi mesi uscirà anche al di fuori, perché questo programma di insufficienza cardiaca grave sarà messo sicuramente a disposizione della periferia, degli altri centri ospedalieri della regione Lazio e anche del circondario, con cui noi abbiamo degli ottimi rapporti.
Professor Massetti, lei, come ha detto, è rientrato in Italia dopo molti anni all'estero. Grazie per essere tornato, grazie per aver riportato quindi la sua esperienza nel nostro paese. La ringrazio inoltre per aver accettato il nostro invito e le auguro di nuovo buone feste.
La ringrazio, ringrazio tutti voi e rinnovo gli auguri a tutti gli ascoltatori e a lei. Grazie.
A presto, professore. Era il professor Massimo Massetti, direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Linea fra poco alle previsioni meteo, il radiogiornale in lingua francese e la viabilità a Roma. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.